Radio Nuova Trieste presenta Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.
Ciao a tutti, continuo la lettura del mio libro Lasciare il segno, dedicato ai murales, graffiti e tatuaggi, affrontando il capitolo della pop art. Solo dal caos può nascere una stella danzante. La riflessione di Friedrich Nietzsche sottolinea come il disordine sia padre della creatività e stimoli un processo di armonica chiarificazione. Arnold Hauser, nella sua Storia sociale dell'arte, conferma: ogni arte è un gioco con il caos. Essa gli si avvicina sempre più pericolosamente e gli sottrae regioni psichiche sempre più vaste. Pericolosamente. E per chi? Per l'artista, per il suo pubblico o per la stessa opera d'arte? Se la pericolosità è per l'artista, allora dobbiamo pensare al dramma insito nell'atto creativo, soggetto a dubbi, ripensamenti, lacerazioni interiori, problematiche tecniche e tempistiche di consegna. L'arte fu pericolosa per Van Gogh, ma bisognerebbe appurare quanto per lui lo fu anche la religione. O per Beethoven, per la sordità, o per Schumann, per l'equilibrio mentale. Non diede serenità a Michelangelo, ma lo fece vivere in uno stato di estasi diffusa. Per l'utente, viceversa, la pericolosità può stare nella folgorazione improvvisa o illuminazione o scoperta di un particolare destabilizzante o inquietante che scuota consolidate sicurezze. E quanto avviene con la sindrome di Stendhal, patologia psicosomatica che può insorgere davanti ad un'opera d'arte particolarmente evocativa, coinvolgente ed estasiante. Si manifesta con malesseri diffusi, crisi di panico, ansia, palpitazioni e difficoltà respiratorie e si verifica particolarmente in città d'arte, dove quindi l'effetto di un capolavoro è reso più scatenante perché sommato ad un martellamento emotivo pregresso cui il turista si sottopone da tempo. Gli italiani, sensibilizzati da sempre al bello, ne vanno meno soggetti. Infine, c'è la pericolosità dell'opera d'arte in se stessa, avvertita e combattuta soprattutto sul piano politico. L'arte degenerata era così definita dal nazismo perché attivava un pensiero critico, un'autoriflessione e un senso di morte che avrebbe potuto estendersi alla politica. Pericolosi erano i murales messicani, ma naturalmente solo nel periodo della loro nascita e della prima diffusione. Circa poi la rischiosità dell'arte in genere, va osservato che dalla seconda metà del Novecento ai giorni nostri sono stati identificati ben altri pericoli e che parimenti la psiche debba affrontare ben altri agguati. I primi ad essere stati identificati sono quelli della società dei consumi e della cultura di massa. Ambedue intaccano la centralità della psiche, il senso della sua crescita, il valore della sua esclusività. Cumuli di prodotti, di rumori e di immagini la sommergono, tanto che l'uomo può arrivare a percepirsi oggetto fra gli oggetti. In questo generale processo di gravame del troppo e di contemporaneo depauperamento psichico emerge l'eclatante riflessione di Andy Warhol, che con la sua pop art indica spietatamente all'uomo e alla società la situazione contemporanea. La corsa alla produzione e al consumo deturpa le normali necessità umane. In una critica esplicita all'Amor Pleni, Warhol si concentra su alcuni dei nuovi miti socio-industriali che riproduce fedelmente nei suoi lavori. La sua denuncia è anche lotta aperta all'horror vacui, vera malattia dell'anima. Per riappropriarsi di valori qualificanti è importante infatti che l'uomo dia senso al vuoto, superando l'iniziale senso di noia portato dall'abitudine, dalla sovraesposizione mediatica, dall'eccesso di sensazioni, dagli oggetti, dai cibi, dal sesso e dalla televisione, nonché, oggi, dai social. Poiché il vuoto è difficilmente rappresentabile, potrebbe rinchiudersi nel solipsismo di rappresentazioni personali. Warhol attacca direttamente i visibili e i tangibili e li rappresenta assillanti nella loro ripetitività. Andy proclama o ironizza che la pop art è un modo di amare le cose. Cerchiamo di capire se amare significa accettare i difetti, allora amare vuol dire anche smascherare. Ed è esattamente questo l'assunto della popular art. La pop art, nota come reazione all'espressionismo astratto legato al sentire individuale, racconta in tono provocatorio la cultura di massa e la società dei consumi, partendo dai cartelloni pubblicitari e dal mondo sgargiante del benessere economico. Warhol, entrando in queste dinamiche pubblicitarie e televisive, rappresenta il cuore dell'America degli anni Sessanta, ne nuclea i suoi idoli, li ingrandisce, li moltiplica e ne fa la parodia. Con la ripetizione ossessiva, ad esempio, di 50-60 barattoli di tomato soup, ci vuole estrarre dalla bieca concretezza del consumo per condurci verso una riflessione globale e responsabilizzazione più vigile. Nella sua arte è evidente il legame fra temi e linguaggio, poveri gli uni, essenziali gli altri. In realtà, di fatto, non vuole che i suoi lavori vengano qualificati come opere d'arte, quanto piuttosto mezzi di un pensiero contrastante il dominio dell'ideologia imperante. La via che conduce alla vera comprensione dell'arte passa per la cultura e, nel suo caso, per la controcultura. In tale situazione non è più interessante l'opera d'arte in sé, né il suo autore, quanto piuttosto il suo messaggio, la sua specifica comunicazione e la ricezione del suo fruitore. Per essere certo di essere capito, l'artista adotta modalità comunicazionali ben note al pubblico, corrispondenti esattamente a quelle pubblicitarie. E siamo arrivati a hip hop e rock. Camille Sitt, Le Corbusier e Frank Lloyd Wright sono concordi nell'affermare che gli spazi urbani influiscono sul benessere della persona e quindi sulla serena convivenza. Partiti da questa premessa, sociologi come Max Weber e Emil Durkheim studiano, nel corso della rivoluzione industriale, il fenomeno dell'urbanizzazione e la conseguente ricaduta sulla psiche umana, con sentimenti di alienazione e di malessere verso quell'anonimato proprio delle grandi città. Per superare lo spaesamento, i giovani reagiscono nei modi più vari, ma le scelte più frequenti si muovono fra la street art, la cultura hip hop e quella punk rock. Le prime due si impadroniscono in vario modo degli spazi urbani, mentre la terza delle grandi zone esterne, in luoghi consoni ai rave party. I rave o free party, manifestazioni musicali autogestite, sono le prime illegali megafeste che appaiono negli anni Ottanta, caratterizzate dalla musica elettronica e dal ritmo incalzante della music dance, dai giochi di luce, dall'alcol e dalla droga. Street art, hip hop e punk rock condividono un atteggiamento di ribellione verso le norme della società a cui comunque continuano ad appartenere, necessariamente. Costituiscono delle communitas alternative che messaggiano in modo non tradizionale o di rottura, disprezzano il potere, i prodotti di massa e il denaro. Hanno modalità di approccio differente. Il sapore più riservato delle prime due, street art e hip hop, si oppone a quello magniloquente dei rock. Al di là di questo, il termine street art o arte urbana rimane comunque vago e discusso, difficilmente definibile. Non a caso l'americano John Fechner, uno dei pionieri di quest'arte, descrive la street art come tutto quello che sta in strada senza essere graffiti. Ma questa arte, di fatto, si è presto presentata come fenomeno socioculturale predisposto ad influenzare le arti visive e, conseguentemente, la pubblicità. Eppure, anche questa definizione risulta parziale perché non tiene conto della sinergia con la musica, quando il visivo incontra il sonoro acquisendo migliori attrattive. Autori della street art come Basquiat trasmettono la loro arte anche sulle cover discografiche dei migliori contemporanei. La street art non produce musica, ma collabora visivamente alla sua diffusione, appunto. Conseguentemente, la street art include i murales, mentre i graffiti, per contro, sono il tratto grafico della hip hop. Di essi Vittorio Sgarbi parla come di eterogeneità creativa che abbellisce la periferia raggiungendo risultati anche importanti. L'hip hop è un movimento culturale nato negli anni 70 coi block party, feste di strada in cui si balla e si canta. Nei decenni successivi si espande nel mondo, sempre confermandosi come una cultura urbana che include musica, danza, abbigliamento e design, facendo riferimento al postmodernismo e al tardo capitalismo. Oggi la logica culturale dominante viene attratta dal hip, che significa di moda, e dal cool, che suscita meraviglia, ed è il risultato del predominio delle industrie pubblicitarie e del marketing che negli anni 60 si sono appropriati di questi termini. Hop significa saltellare, quindi hip hop è la moda che salta in avanti in un movimento di strada che si associa e si fonde appunto con la moda già affermata. Partito dalle favelas, cresciuto insieme alle nuove tecnologie, oggi l'hip hop non conosce limiti e continua a contaminare ogni espressione artistica. Presente da 40 anni negli Stati Uniti, in Francia e in Inghilterra, esprime grande vitalità anche in Italia. Fin dalle sue origini l'hip hop è stato influenzato dalla multiculturalità newyorkese, ricca di elementi musicali giamaicani, come il dub, un derivato del reggae, e nordafricani come il griot, portati da musicisti viaggiatori e da poeti che vi inseriscono un parlato particolarmente stretto. Questa musica, contrassegnata da forti percussioni, dal mixer e dal doppio giradischi, presenta particolari tecniche di missaggio accoppiate appunto alla parola. Ma non possiamo identificare l'hip hop coi soli aspetti musicali, come il DJing, il disc jockey e il rap, ricco di allitterazioni, di onomatopee, di rime e di ritmi uniformi, ma privo di melodie. In realtà la sua cultura include quattro arti: il graffitismo, il breakdance, il DJing, il rap. Tutte espressioni legate alla vita rionale e a quella cittadina. L'hip hop si affianca alla street art, cambiando le regole e la fisionomia dei grossi centri abitati. Dal canto suo, la street art negli anni Ottanta è stata affiancata dal dark e dal punk rock, espressioni di una sottocultura nata nel Regno Unito. Il rock esige un vestire punk scuro, giubbotti di pelle e musica metal rock, molto ritmata e rozza. I suoi adepti non dichiarano scelte politiche, ma adottano uno stile di vita anarchico, svincolato dalle regole e vicino alle più varie ideologie come animalismo, femminismo, pacifismo e vegetarismo. Per concludere in modo sufficientemente chiaro, dobbiamo utilizzare uno schema semplice e preciso, tale da assegnare ad ogni subcultura un'arte visiva ben definita. In sintesi, alla street art appartengono i murales, all'hip hop il graffitismo, al rock i tatuaggi. Queste espressioni visive parlano chiaramente di una psicologia differenziata, caratterizzata da diverse motivazioni. I murales sono i più civili, anche nelle loro proteste sociali, i graffiti più impulsivi e meno razionali, i tatuaggi, ignorando lo spazio urbano, definiscono soltanto l'uomo in tutti i suoi desideri e aspirazioni. Certamente questo schematismo potrebbe peccare di superficialità, ma il problema si supera ricordando che anche un rocker può essere graffitaro e che anche un muralista può apprezzare l'hip hop. In questi ambiti non c'è nulla di univoco e di assoluto, ma tutto è mutevole, caratteristica questa anche della civiltà contemporanea. Nel mondo dei writer. Negli anni 70, mentre una moltitudine di artisti continua ad operare nella tradizione della pittura e della scultura, si è già affermata la presenza del design. Infatti, a complicare il panorama della seconda metà del XX secolo, l'arte pura si affianca a quella applicata, relativa al design e ai suoi nuovi spazi comunicativi. Negli oggetti pratici e utili, l'arte industriale si espande per tutta la casa, cucina inclusa. L'industria se ne appropria e qualifica i suoi prodotti che, al di là di forme raffinate, portano il pregio modaiolo della firma e del marchio che ne aumentano il valore. Nella profonda trasformazione dei costumi si consolida una nuova percezione, definizione della bellezza. Questo fenomeno articolato e tentacolare parte tutto da una prima scuola di design, la famosa Bauhaus, fondata dall'architetto Walter Gropius a Weimar in Germania. Qui gli insegnanti, architetti, pittori, scultori, fanno nascere una nuova figura di operatore estetico, il designer appunto. Una libertà artistica si espande allora per il pianeta, perché gli oggetti, superata la loro esclusiva funzionalità, diventano prodotti industriali in grado di soddisfare e di omologare mercati sempre più estesi. Quella che Freud definiva la funzione consolatrice dell'arte, relativa a coloro che dipingono per sé e per qualche amico, si realizza qui nel piacere creativo che unisce la funzione pratica dell'utile a quella del giocoso e del divertente. Si crea quindi una scissione tra artisti tradizionali e designer, e sono proprio questi ultimi ad aprire la strada ai ricercatori di nuove tecniche di espressioni. Quindi, in parte anche ai writers, ai graffitisti e ai muralisti, che proprio negli anni 70 cominciano a ricoprire i muri di New York con le loro pitture. Ma i due mondi dei graffitisti e dei muralisti non si capiscono né si parlano, forse si disprezzano. Non è un problema. La forza comunicativa e la graduale specializzazione tecnica dei writer, qualche decennio dopo, conquisterà sia l'arte paludata con il suo relativo sistema, sia il design, tanto che molti writers verranno assunti dalla stessa industria. Il nuovo tipo di operatore estetico lavora da solo in gruppo e usa prodotti industriali come quelli delle bombolette spray. Non ha soldi, ma tanta libertà interiore. Forse non si sente un artista, ma un comunicatore sì. Ma comunicare cosa? Inizialmente e per molto tempo solo se stesso, la sua presenza e la sua voglia di esistere, anche racchiusa nella sua firma o nel suo logo, il tag. Viene copiato da tanti o visto come un imbrattatore, uno che infastidisce l'occhio e il decoro. Ma non gli importa, la sfida gli appartiene. Non sono in pochi a ricordare definizioni come quella di Spencer, l'origine dell'arte va cercata nel gioco, o quella di Mondrian, l'arte è un gioco e i giochi hanno le loro regole. E se qualche romantico vuole ricordare la massima di Kant, la bellezza considerata soggettivamente e ciò che piace in modo generale necessario, senza concetto alcuno e senza utilità, altri sorridono al ricordo di Lautrec. La pittura è come la merda. Si sente, non si spiega. A questo punto sembra che una definizione esaustiva dell'arte non sia né urgente né necessaria. La funzione dell'artista invece è più conseguenziale. L'artista è autore di lavori concepiti per sé e per un pubblico elitario e non. Questa elite, sostenitrice di mostre, di critici d'arte e di mercati, creatrice di mode e di prosopopea, viene confutata dai writers, che invece prediligono la gente del rione e della città. Tuttavia il writer condivide col designer tre aspetti fondamentali. L'apertura ad un pubblico sempre più vasto, il disegno ripetitivo, come quello dei tag, e il lavoro di gruppo. Se è vero, come è vero, che il palcoscenico è diventato indispensabile alla comunicazione e alla finzione, quello dei writers è il meno paludato. Il muro è una grande arma, diceva Banksy, il writer più noto al mondo, e una delle cose peggiori con cui colpire qualcuno. Ma Banksy è meno aggressivo di quanto voglia apparire, anche perché non dimentica il costante richiamo della bellezza. Alcune persone vogliono rendere il mondo un posto migliore. Io voglio solo renderlo più bello. Se non ti piace, puoi dipingerci sopra. I writers, quindi, continuano ad affidare la loro opera a un muro che, anche quando diventa di fama mondiale, quelli di Banksy valgono cifre esorbitanti, ha l'insita caratteristica di mantenere un sapore rionale. È visibile a qualsiasi ora del giorno e della notte e con qualsiasi tempo. Supera l'estetica del deturpamento e fa ragionare sulla società attuale, sulla politica e perfino su temi concordati con veri e propri committenti. I graffiti writers sono spesso meno noti delle loro opere, che anch'esse possono venire ignorate a lungo e che, magari al di là di ogni previsione, complice un improvviso squarcio di nube o saettante lama di luce, entrano nella coscienza del passante, diventandoli assolutamente indimenticabili. Murales, graffiti, arte di strada, bombing, tag e throw up sono le sue espressioni artistiche. Con esse prescinde dagli squarci ottici propri dei luoghi espositivi tradizionali. Si affida alla diversa andatura dei passanti, alle visuali determinate da incroci stradali, ma anche a qualche situazione di sosta, come lo stop di un semaforo. Il writer non partecipa a vernissage, non instaura rapporti propizianti il benvolere dei critici d'arte, non ha fretta, crede in se stesso al di là del successo, persegue la continuità dei rapporti umani e conta sulla graduale fidelizzazione del passante. È una persona libera e i suoi lavori sono fuori catalogo, commerciabili qualora staccabili dal muro. Esprime la propria creatività nelle ore notturne, le sole che gli consentano impunità e anonimato. Non a caso, writer significa graffitista, ma anche graffitaro, cioè artista da strapazzo, imbratta muri. Col passar del tempo esce dalle nebbie indistinte e si fa conoscere per quel che è. Questo è successo a Blue, writer bolognese noto in tutto il mondo, e a Banksy, massimo esponente della street art, ma anche dei post graffiti e della guerriglia art. I writers hanno una maniera tutta loro di esserci e non esserci. Preferiscono parlare dai e coi loro graffiti, ma sempre mantenendosi ben lontani dai due ufficiali luoghi dell'arte visiva, mostre e musei. Gli happenings, invece, in determinate condizioni, possono essere loro congeniali, soprattutto quando vogliono attivare l'attenzione su particolari argomenti sociali. In questo caso decidono di lavorare anche in gruppo, scelta che permette di suddividere il costo delle bombolette e di utilizzare al meglio lo scarso tempo a disposizione.
Abbiamo trasmesso Lasciare il segno. Murales, graffiti e tatuaggi. Un libro di Giuliana Stecchina.